dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 29 aprile 2019, buongiorno da casa Murphy, la tosse cosmica una volta in 10 anni, quando arriva ovviamente il giorno della puntata del decennale di Digitalia. Per fortuna ho valenti colleghi e qualche sorpresa per voi, oltre alla solita carrellata di notizie, quelle digitali all'italiana. Dalle Misture Liguria 1 di Sanremo, che è Franco Solerio.
Da un quasi commosso studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Da uno studio simpatetico nei confronti del doc, Francesco Facconi.
E mi hai sbagliato di nuovo l'accento.
Niente, Facconi, no, cioè, no, ci lascia chiudere con digitale.
Oh, celebrativo. Lo scopriremo. Sono 10 anni che mi sbagli l'intonazione.
Niente da fare.
Abbiamo le prove, ragazzi. Abbiamo le prove, perché oggi abbiamo le registrazioni. Buonasera a tutti, buongiorno.
Ah, ma perché viene registrato quello che facciamo?
Sì.
Lo scopro oggi?
Eh sì. Ma sai che è tutto documentato, eccetera. Poi qualche volta abbiamo anche pubblicato su Zuckerberg, per cui Zuckerberg sa anche la misura dei rotoli di carta igienica che compri, solo perché una volta abbiamo messo una puntata di Digitalia su Facebook.
Giusto? Sa tutto.
Amici, che bello essere con voi dopo 10 anni. Non vi siete ancora rotti le scatole di sopportare il sottoscritto.
Ma sono solo i soldi che ci
quasi
tengono.
Sì. E degli ottimi avvocati, diciamocelo.
Tutto questo è commovente. Max, sei rimasto senza parole.
Sono rimasto senza parole, sì, perché 10 anni sono veramente tanti. Sono tanti sia dal punto di vista della trasmissione, che penso sia effettivamente un record italiano imbattuto. E soprattutto sono tanti per quello che dicevi tu, per il fatto che la nostra amicizia è cresciuta insieme a questa coscienza digitaliana.
Amicizia, siamo... adesso.
Vabbè, quello l'ha detto Giulio, insomma.
Quasi
è una
fratellanza.
È essenzialmente un attaccamento, diciamo, per la vil pecunia. Però
via Iban, ecco.
Ho capito.
Sì, e anche Michele era così estasiato di fare 10 anni di Digitalia
che se n'è andato in vacanza.
È sparito in Sicilia e non lo troviamo più, ha preferito farsi rapire dalla mafia di San Vito Lo Capo piuttosto che venire a celebrare con noi. Ma va bene, lo salutiamo, gli vogliamo bene, poi quando torna gli facciamo trovare la lettera di licenziamento, non c'è problema. E
sì,
abbiate pazienza, sono io con i miei bronchi oggi. E ho le caramelle.
Hai degli effetti speciali oggi super realistici, cioè, dei campionamenti
meravigliosi. Max ha realizzato un po' di spezzoni. Quando li inseriamo, gli spezzoni che hai fatto per le celebrations?
Questo lo devi decidere tu.
Io il celebrativo quasi quasi lo metterei adesso.
Subito.
Vabbè. Il celebrativo sì.
Allora
sì,
vediamo di recuperarlo. Ed è 10 anni di Digitalia short, questo qui, vero Max?
Sì, allora, l'ultimo.
Noi siamo sempre super preparati, come vedete studiamo per mesi ogni singola puntata, ogni dettaglio.
Digitalia, episodio pilota. Usti, andiamo un po' indietro. Sigla del tutto provvisoria per questo nuovo Digitalia. Episodio pilota, che vuol dire che noi facciamo le prove e voi vedete un po' se vi può piacere questo genere di trasmissione. Abbiamo qui con noi, non in studio ma via Skype, virtualmente con noi Carlo Becchi. Finisce la sigla e
buongiorno e intaro ad una a tutti gli ascoltatori di Digitalia
2010.
Ma Max, è cominciata veramente così Digitalia?
Sì.
Con questa musichina anni 90, sembrava, io ci arrivo anche poi.
Quasi c'era ancora.
Quasi da sigla di film porno, devo dire.
Di quei polizieschi nei quali la sigla erano delle scene che andavano e si fermavano in.
Che poi faceva la profondità.
Bravo. Il tizio col cappellone che guarda in camera e fa yeah.
Un Baywatch equivalente, dai.
Cioè, Max, ci hai messo uno spezzone per ogni puntata di anniversario.
Bravo.
Pilota, un anno, 2 anni, 3 anni, un po'. Vabbè, lasciamo correre.
Simsalabim.
Dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui Franco Solerio.
Dall'emistudio Liguria 2 di Savona, Carlo Becchi pronta l'azione.
E dallo studio satellite di Avellino, uno smemoratissimo Max Santo sulle Siberonde.
2011. Siamo i soliti, siamo quelli della notizia digitale, siamo quelli del martedì sera. Dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo, qui a Franco Solerio.
E dopo l'intervallo argentino, dallo studio di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio milanese, impollinato, Michele Di Maio.
Ah, qui praticamente compaiono uno alla volta. Hai fatto proprio, sei andato proprio a beccare.
Ma tu mi stai togliendo tutti gli anni, però. No. Non si sentono più gli anni.
Ah, aspetta.
2012.
Eccoti.
Che feedback.
Michele Di Maio, il nostro infiltrato a Seul. Buonasera Michele.
Buonasera, buonasera. Comunque vorrei dire che non hai salutato quelli che ci ascoltano di sera in podcasting.
2013.
E dallo studio romano Giulio Cubini.
Ecco anche Giulio. Buonasera cari ascoltatori, buonasera colleghi del... Mazza quanto comprimevamo l'audio ai tempi.
La banda era quella che era.
No, comprimeva proprio di compressione dinamica. C'era la compressione, sembra un programma da Hit Parade.
Hit Parade! Sì, esatto. Per il 2013 ascoltiamo la prossima canzone.
Così, proprio così. Vabbè. Invecchiando ci siamo un po' moderati. Così. Vabbè.
Buonasera.
Diventato più relax. Di Digitalia, come dico ai nostri colleghi.
Il rinomato panel di Digitalia.
Per l'illustre Doc.
Questa sera abbiamo un panel coi controfiocchi, dice sempre
Giovani
il nostro
Leoni.
Amico Leo. Giovani Leoni, prosegui Max.
No, va.
La rima.
Il coraggio.
Stavo salutando il panel, l'illustre Doc, virgola, Giovani Leoni.
Ah, ok, perfetto.
Ho salutato tutto il panel.
Noi ci aspettiamo sempre la rima.
2014.
Boom, se ne va. Per di più viene nominato come suo successore non il suo vice, ma un altro dipendente di Google che di livello molto più basso. Giulio, cosa vuol dire tutto questo? E ce la lasci così, Max.
Signore e signori, il del giorno.
2015.
Per rendere un oggetto semplicissimo, una sfera con una semisfera appoggiata sopra, metterci una telecamera a forma di occhio e semplicemente con i movimenti riuscire a trasmettere le emozioni che può
certo,
trasmettere
sensazione.
Un atteggiamento corporeo di un essere umano è una roba pazzesca, è veramente una
per citare le Ortolani, due palle rotolanti, speriamo che non diventino il simbolo del film.
Non so,
però
se
diventano...
il titolo della trasmissione di sicuro, aspettate che apro un documento perché ci
Max di che film stavamo parlando?
Ah, non ti ricordi?
No, non mi ricordo.
Endgame Avengers non lo sai, però intanto sapevi i dettagli del robottino di Star Wars.
Ah, era robottino di Star Wars.
Le palle rotolanti. No?
È vero.
Rotolanti, grazie Max.
2016.
E dal liberato studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Con ti licenzio se non ti ricordi che sei l'ultimo della...
non è cambiato niente.
Niente,
è la verità.
Il sospeso.
Okay. Buongiorno, buon compleanno.
Buon compleanno.
Ragazzi, 24 aprile 2009, l'episodio pilota di Digitalia. Sono 7 anni ieri. Va bene, dai, produttori esecutivi.
...2017.
Questo è Digitalia. Max, ci hanno lasciato da soli.
Caro Doc, mi scappa subito la canzoncina.
Cos'è la canzoncina?
Siamo in due, chi farà l'asino e chi fa il pane.
Questa non la sapevo.
Max! 2018.
Sto diventando pazzo a prendere i link, trovarli giusti, mettere il tag gingilli del giorno e contemporaneamente far partire le sigle e fare i volumi. Penso che
questo era l'anno scorso,
porteranno via i signori.
Sì. Si capisce l'età già un po' avanzata.
Infatti ho messo i gezzini, capito, alla fine.
Certo. Di Digitalia li dite lunedì sera di andare su Digitali FM e di ascoltare una diretta, oppure di scaricarlo.
Però c'è una battuta imperdibile. Loro,
tanto Digitali è come la gramigna, si trova da
tutto. È onnipresente.
Cacchio. Fate bella figura a voi, portate, come le chiamiamo da queste parti, orecchie fresche da queste parti.
È famosa.
È famoso orecchie fresche, ragazzi.
Famose orecchie fresche. Orecchie fresche alla gramigna. Il piatto digitaliano per vabbè.
E poi mi ha fatto entrare il prof nel 2016, ma era già da un po' che
no,
c'era.
No, in realtà tu c'eri già nel 2000.
Io vi dirò di più: se cercate il mio nome, il 12. 30 giugno 2009 c'era già. Ma insomma,
vabbè, ma questo era un ospite.
Era un ospite. Era un ospite. Sampling. Pian piano mi sono. Come la gramigna,
beh, io ho preso le puntate del decennale
celebrative, certo,
sì, quelle dell'anno, quelle immediatamente coincidenti col 24 aprile di tutti gli anni successivi.
Certo. Mancava comunque l'ultimo anno, 2019. Che vorrei fare io, 2019.
No,
e lo lascio, perché da lì inizia e si parte, è sospeso.
Io, infatti,
quindi adesso
ce l'avrei messo.
Basta le ciance, ora tocca lavorare.
Bene,
io ho lavorato tutto il pomeriggio per la notizia, quindi vi ascolto.
Non so, parliamo di qualche notizia della giornata. Dalle più, come al solito, dalle più serie alle più faccette. Volete parlare della sveglia di Zuckerberg? Zuckerberg regala alla moglie Priscilla una sveglia, tra parentesi, senza schermo, per farla dormire meglio. Un cubo di legno con due lampadine dentro. L'avete visto?
Esatto.
Sul Corriere. Sì, no, che... l'ho vista, ma non ho capito in che senso.
Allora,
sveglia.
Lui praticamente ha la moglie con i figli piccoli, no? E dice che ogni volta si sveglia per capire se è l'orario in cui andare a cambiarli, a controllare che stiano bene, accende il telefonino e poi sta lì le ore a cazzeggiare su Facebook, tipicamente. E allora ha detto: non è giusto che cazzeggi su Facebook, ma queste cose si fanno. E allora le ha fatto questa sveglia, per cui immagino che, non so, la toccherà o sarà però non sempre accesa, e fa dei raggi di colore abbastanza tenue diversi in base all'orario, per cui può sapere, senza accendere un telefono e senza chiedere a un coso vocale, che sia mai che uno parla con un assistente vocale. Non che Google ne stia facendo, non che Facebook ne stia facendo uno in questi periodi, fra l'altro. Così, insomma, sua moglie riesce a sapere che ore sono, guardando questa lucina tenue che esce da questo cubo fatto di legno IKEA, oserei dire, perché più o meno quel tipo di compensato.
Ovviamente non è connessa, non ha uno schermo, non ti traccia.
Che non la tracci, bah. Dici?
Ma, dici
che non è collegato a Jarvis, l'intelligenza artificiale.
No, ma dico, tu se fossi la moglie di Zuckerberg, di Zuckerberg, terresti un account su Facebook? No, dico.
Sì, perché tanto ce l'avresti lo stesso, sai come funziona, quindi.
Ah, vabbè, ok. Certo. Cioè, c'è l'account doppio la moglie di Zuckerberg, perché dice: c'ho quello mio nome, così mio marito guarda quello e poi c'è quello segreto.
Esatto.
Per gli amichetti.
E ma quindi questa la sveglia di legno, cos'è la mission del 2019?
Esattamente,
Zuckerberg, sapete che ogni anno ha la sua mission.
Esatto, la mission di quest'anno era riuscire a uscire su tutte le testate giornalistiche del mondo con una cagata, e c'è riuscito, perché effettivamente
non c'è che dire,
e diventare un campionamento su Digitalia, anche quella missione completamente riuscita.
Parliamo di qualche cosa di un po' più serio. L'avete visto l'articolone di Wired, quello Will Artificial Intelligence Enhance or Hack Humanity? Cosa
abbiamo visto, ma era veramente impegnativo, eh?
Sì,
soprattutto perché ce l'hai pubblicato verso le 7 di sera.
No, vabbè, però non pretendo di leggerlo tutto, anch'io ne ho letto mezzo, ma fornisce spunti interessanti.
La tematica è molto interessante, e stavolta bisogna dirlo.
E qual è questo argomento molto interessante, Max?
È una tematica relativa al fatto, addirittura argomentato da uno dei due genietti che erano intervistati, data la brevità appunto del tempo trascorso, la verità non ricordo i nomi, che argomentava appunto che con l'evoluzione di tutto, lui metteva insieme un po' tutte le tecnologie, diciamo, del momento, no? Quindi le avanzate conoscenze sulla dinamica del cervello, quindi, diciamo, gli avanzamenti nella biologia, la disponibilità dei big data, quindi della quantità di dati sterminata di cui oggi riusciamo a fare uso, e elemento esplosivo, l'intelligenza artificiale, naturalmente.
Eh sì, l'idea era...
Quindi mettendo tutto assieme, lui l'idea è: posso hackerare l'essere umano, no? Proprio da un punto di vista filosofico. Cioè lui argomentava che era possibile in qualche maniera, forse che possiamo dire, trascendere l'essere umano... E quindi in qualche maniera
evolverlo
in qualcos'altro che addirittura lo può manipolare, che lo conosce meglio di se stesso.
Usava il termine hackerare proprio nel senso storico del termine hack, quindi del modificare, del ricostruire, nel plasmare a proprio modo, no? Dando questi tre ingredienti per hackerare gli umani, che sono la conoscenza biologica, quindi la conoscenza della biologia di come funzioniamo, e il sistema di computing, quindi questi nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, la potenza del cloud, eccetera, unito insieme al dato, ai dati in generale. E tutto questo permette di...
Sì.
Secondo Yuval Noah Harari, questo ecco, è il nome, sono uno dei due nomi che sono due, ricordavamo.
In realtà sì, Harari è un analista, è un esperto del settore, ha scritto un sacco di libri riguardanti il futuro, quello che può essere il futuro della razza. L'altro in realtà è un'altra, perché Fei-Fei Li è una ingegnera ed è una pioniera nel campo dell'intelligenza artificiale. E il leitmotiv di tutta l'intervista è con l'intelligenza artificiale, con questa capacità di riconoscimento dei pattern, per ora gli si sono dati in pasto i comportamenti umani finali e le azioni umane, e chi più chi meno è stata utilizzata da varie entità per cercare di modificare i comportamenti, per vendere un libro, convincere magari a iscriversi a una newsletter, votare un partito politico, comprare un detersivo piuttosto che un altro. E contemporaneamente c'è tutta una filone di ricerca che lavora sulla biologia, è stata una delle legacy di Steve Jobs, no? In punto di morte ha detto: io ho avuto successo incrociando le arti umanistiche con il digitale, il futuro sarà incrociare la medicina e la biologia in generale con il digitale. E quello che sta un po' avvenendo, Apple lo sta facendo con la piattaforma Health, con tutta la biometria, vedete che ogni modello dell'orologio che esce c'ha un sensore in più per registrare qualche cosa di umano. Anche Google ha investito un fracco di soldi, non so se vi ricordate la lente a contatto che doveva analizzare la lacrima e calcolare la glicemia per sorvegliare la glicemia dei diabetici. Ecco, la riflessione è: se noi mettiamo insieme questi due filoni che prima o poi si toccheranno, cioè avremo sensori piccoli in grado di misurare le risposte biologiche dell'essere umano, non solo comportamenti, e le potremmo fare analizzare da strumenti molto sofisticati come queste reti neurali, che anche loro, rispetto a quelle di oggi che sono già molto complesse e fanno delle cose già incredibili, avranno anche loro una evoluzione, e beh, si potrà arrivare al punto da hackerare l'essere umano, cioè avere un controllo totale di quello che è percepire, interpretare i suoi meccanismi biologici e magari influenzarli dall'esterno o dall'interno. E questo può portare del bene, perché può avere delle ricadute in ambito medico eccezionali, ma può avere anche delle ricadute terrificanti. Immaginatevi degli strumenti del genere, viene fuori dall'intervista, messi in mano qui fa due casi, uno più benigno e l'altro più maligno. Il caso maligno è una dittatura. Pensate a una dittatura dove gli esseri umani sono connessi e in qualche modo manipolabili e sorvegliabili fino al punto della loro stessa biologia. Una roba terrificante.
Sì, poi c'è il passaggio anche subito sequenziale, che è un po' il punto che noi tocchiamo anche da diversi anni, legato proprio a come poter accompagnare, no, questo percorso rispetto anche, certo, alle domande che ti permetterà di porti nel percorso, e il fatto di dover coinvolgere professionalità che adesso sono un po' ai margini ancora del mondo digitale, che è ancora molto connotato dal punto di vista tecnico, che possono invece trovare grande spazio in termini di interpretazione di questi quesiti, che invece abbracciano appunto competenze completamente diverse. Quindi lui giustamente parla di umanisti, di filosofi, di storici, di tutte quelle competenze che possono in qualche modo reinterpretare anche il concetto stesso di educazione, perché poi andremo anche verso un cambiamento di come andremo a raccontare sia noi stessi, sia la nostra storia, sia probabilmente verso come ci prepareremo verso il futuro. Quindi è una riflessione che credo sia talmente tanto ampia nelle sue ricadute, ma anche nella sua ampiezza molto, molto vicina a noi, e che probabilmente ci sarà una puntata di Digitalia che commenterà i primi spunti di una situazione di questo tipo. E il fatto di dover allargare questo mondo verso altre competenze trovo sia la prima risposta assolutamente necessaria da dare, e in qualche modo un po' anche quello che effettivamente stiamo provando a fare anche noi.
Questo è il metodo Digitalia, se vogliamo dirlo, sì. Da questo punto di vista. Anche l'altra riflessione che mi veniva in mente è che, con le solite caratteristiche di estrema velocità no, della tecnologia digitale, no? Che questo è uno dei fattori che fin dall'inizio abbiamo riconosciuto come peculiari di questa tecnologia, il fatto che effettivamente si sviluppa con una velocità che è insolita rispetto alla storia in generale delle tecnologie dell'umanità. Fatto salvo questo fattore di partenza, mi veniva la riflessione che comunque per tutte le tecnologie, quando hanno un impatto davvero importante sulla vita del singolo e sulla società, la risposta a come utilizzarle non può che venire da una riflessione più ampia rispetto a quella squisitamente tecnologica, che deve appunto mettere assieme i punti di vista etico, sociale, se volete anche economico, no? Nel senso di chiedersi come fa a funzionare questo modello di utilizzazione della tecnologia con tutte le trasformazioni che comporta nel nostro modo di vivere.
Certamente, sono cose interessanti, a noi piacciono da matti, credo anche ai nostri ascoltatori, perché sono proprio i temi nucleo di Digitalia. Staremo a vedere, però fa paura. E quando leggetela, è un'intervista lunga, ma è piacevole, e ogni tanto ha degli spunti di quelli, sono quelle cose lunghe, ma che leggi, no? A un certo punto stai quasi per annoiarti. Poi viene fuori una domanda e le prime tre parole della risposta ti fa venire un brivido così, ti dà una scarica da vedere e dici, oh cacchio, no? Tipo quando dice, sì, però acquirare l'essere umano fino a un certo punto non è facile, ci sono delle parti, no, della sua sfera vitale, intellettuale, che sono difficilmente, come ad esempio, che ne so, l'amore, le relazioni, l'altro riguardo fa Tinder. E tu ci resti così, cacchio, perché è così? Perché è così? Ed è pazzesco. È quello già che, no, alla fine dei conti, non per tutti, non per tutta la popolazione umana, ma comunque la Silicon Valley, in senso generale, il mondo della tecnologia, l'industria tech, ha messo le mani su tutto quello che facciamo, su quello che compriamo, su quello che scegliamo, su chi votiamo, su chi sposiamo, con chi andiamo a letto. È pazzesco. E pensiamo che questo potere, questa capacità vada diminuendo nel tempo? Credo che l'unica cosa che chiunque abbia seguito il filone della tecnologia negli ultimi, da quando è nata, l'unica cosa su cui penso siamo tutti d'accordo è che queste capacità andranno solo aumentando, certamente non diminuendo. E quindi
cioè, andranno aumentando, e probabilmente andranno anche a rendersi invisibili, cosa che le renderà ancora più potenti.
Certamente. E vedremo in mano a chi saranno e come verranno utilizzate. Quello che siamo certi è che leggi e legislatori saranno sempre in ritardo rispetto a questo tipo di evoluzioni, per cui vedremo un sacco di sperimentazione sulla nostra pelle, su quello non c'è assolutamente nessun dubbio. Mi sono perso l'articolo e adesso lo ritrovo. Il titolo era Lezioni dall'aviazione. L'automazione ha trasformato come i piloti pilotano gli aeroplani, adesso lo stesso deve succedere con le automobili. Queste sono riflessioni sulle novità e i rischi che comportano i sistemi di guida automatica.
Sì, è un bel pensiero, perché in effetti riporta una similitudine banalmente anche fra il modo di chiamare i sistemi che assistono i piloti degli aerei nella loro guida, nel loro lavoro quotidiano, con quelli che sono i nomi commerciali che Tesla e le altre varie case automobilistiche danno ai loro sistemi. Quindi, il primo è l'ormai discusso ampiamente autopilot, per appunto, della casa californiana, che dal nome sembra proprio il pilota automatico, quello che uno sogna, mi siedo in macchina e mi faccio portare, in realtà sappiamo bene, abbiamo più volte detto, è un sistema di assistenza alla guida, quindi che ci aiuta a tenere le distanze, tenere l'attenzione sulla strada, in teoria, tenere la corsia e tutta una serie di altre cose che, appunto, aiutandoci in questo senso dovrebbero migliorare poi quello che è la nostra attenzione alle evenienze. Ed è concettualmente simile a quello che è l'autopilota nel caso degli aerei. Non è che all'inate il pilota di un aereo schiaccia portami a Fiumicino, poi si siede, si gioca Candy Crush, intanto l'aereo arriva in pista, decolla, vola, prende a terra. È un po' diverso in realtà, c'è sicuramente tutta una serie di automatismi nel bene o nel male, generalmente nel bene, abbiamo visto, tranne pochi casi recenti, ma fortunatamente molto controllati. E per cui sì, è un modo un po' di...
Però il sodo è un altro, però è qui il punto di fuoco è sugli esseri umani, non sulla tecnologia. Cioè, quello secondo me da distillare di questa riflessione è: quando abbiamo inserito la battuta, non era voluta, inserito l'autopilota sugli aeroplani,
ti è venuto in mente l'aereo più pazzo del mondo,
abbiamo dovuto addestrare i piloti a utilizzarlo, e ancora oggi nel corso di addestramento dei piloti, i piloti che erano già formati abbiamo dovuto riaddestrarli, e quelli nuovi nel loro percorso formativo c'è questa cosa. Perché imparare a fare una cosa, guidare una macchina, guidare un aeroplano, è difficile, può essere più o meno complicato. Ma imparare a stare attenti mentre la macchina lo sta facendo è molto più difficile. È molto più difficile perché va contro i nostri meccanismi interni. Cioè, quando tu stai guidando dai tutta l'attenzione perché hai un rischio, che se non comandi la macchina vai a sbattere, per cui c'è proprio il tuo istinto di sopravvivenza che ti porta a fare attenzione. Ci sono degli altri meccanismi psicologici che portano, che sono fondamentalmente, servono a conservare l'energia, che sono i meccanismi alla base della pigrizia fondamentalmente. Perché noi non lavoriamo 24 ore al giorno per 6 mesi di fila finché schiattiamo? Perché lavorando 24 ore al giorno potremmo avere dei risultati micidiali e arricchirci un casino. Ci potrebbe essere qualcuno che, a parte qualche giapponese che non fanno storia, ma abbiamo dei meccanismi che ci dicono, proprio psicologici, che ti dicono adesso basta, piantala, vai a giocare a golf. Questi meccanismi intervengono nel momento in cui tu schiacci il tastino dell'autopilota e fanno sì che il tuo cervello tende a spegnersi. È molto più difficile stare attenti mentre guida l'autopilota che stare attenti mentre guidi tu. E quindi le tecniche di conservazione dell'attenzione ai piloti degli aeroplani vengono insegnati e vengono addestrati. Mentre nessuno oggi compra una Tesla, una Audi con l'autopilota o cose del genere e viene addestrato a fare attenzione. Sì, ti dicono devi tenere le mani sul volante, sennò dopo un po' questo si disinserisce, però uno... Tenere le mani sul volante, io l'ho provato perché ho guidato la settimana scorsa una BMW, una serie 5 con l'autopilota, quello in autostrada che tiene la corsia finché vuoi, segue tutte le curve eccetera, basta che lo tocchi, fondamentalmente puoi chiudere gli occhi, semi addormentarti, tenere le mani leggere sul volante e lei ti porta. È ovvio che in caso di emergenza puoi avere tutte le mani sul volante che vuoi, che non ti salvano quelle di certo. E quindi, cavolo, bisognerebbe inserire dei programmi del genere, renderli obbligatori, fare un'estensione della patente. Vuoi guidare l'auto col pilota automatico? Beh, la tua patente B non basta. Vai a fare scuola guida, ti fanno un supplemento di 2, 3, 4 lezioni, una prova pratica, e esattamente come i piloti quando è stato inserito l'autopilota sugli aeroplani.
Sì, c'è da dire che ci sono due aspetti che trovo sia di comunicazione ma anche di approccio tecnologico profondamente diversi, perché se da una parte il beneficio dell'autopilota lo ha come servizio il passeggero all'interno dell'aereo, quindi c'è un addetto dedicato al controllo del percorso che comunque è dedicato sempre a quello.
Sì.
Non beneficia di un percorso invece che sfrutta proprio il poter
Beh, guarda
essere
che però
disattenti.
I piloti anche oggi che sono addestrati qualche volta si mettono a leggere Playboy durante
la
parte noiosa del volo.
No, però riflettevo sul fatto che invece la comunicazione dell'autopilot per una macchina è proprio far diventare il guidatore da guidatore passeggero. E quindi il fatto di diventare passeggero è un cambiamento in termine che matcha molto male, tant'è infatti che ci sono diversi modelli in termini di design dove il guidatore viene spostato con uno sguardo verso il passeggero, con una posizione della schienale ribaltata, quindi due che guardano altri due.
Sì, beh, lì siamo sull'estremo, sul servizio estremo.
Se la pensiamo prospetticamente, quella dovrebbe essere il punto di arrivo, tendenzialmente.
Funzionasse sì, perché vorrebbe dire che è così sicuro che non ha mai bisogno dell'attenzione dell'uomo e lì la soluzione...
Lì il discorso dell'imparare addirittura non si pone, lì non devi imparare nulla, lì
però,
sali, dici portami a casa.
Da quello che ci ha detto l'ex ingegnere capo di Waymo non ci arriveremo probabilmente mai. Perché che sia la strada nebbiosa della Valle Padana, la Salerno-Reggio Calabria con le righe di tracciamento delle corsie sbiadite, la Torino-Milano con che ne so, le gobbe, i dossi o la neve, ovviamente ci sarà sempre qualche cosa che in una situazione eccezionale renderà necessario.
Ci arriveremo il giorno in cui separeremo il traffico, un po' come i treni super veloci quasi automatici vanno in un traffico diverso da quello che sono le automobili o i treni normali, insomma. Chiaramente sarà necessario separare, quello probabilmente è il passaggio che ci manca. Tornando all'educazione dei piloti, sì, sicuramente potrebbe essere importante. In realtà più che imparare a saper guidare, o meglio ad stare attenti a qualcun altro che guida per te, quello che manca è un più una comunicazione di quello che è l'effettiva efficacia di questi sistemi e quali sono i pericoli che generano. Perché se uno sapesse, se io salgo in macchina con uno di voi, mi fido che guidate bene, quindi sto tranquillo. Se sapessi che guidate benino, ma invece una volta su due vi schiantate, magari sarei un po' più agitato.
Ma la psicologia non funziona così, è sempre così.
No, non certo che non funziona, però è importante.
Sai cosa è successo alle vendite delle sigarette quando hanno aggiunto la scritta nuoce gravemente la salute, quando è iniziato a mettere foto di polmoni cancerizzati? La vendita di sigarette è aumentata.
Davvero?
Sì, nessuno ha capito ancora perché ci sono fiori di psicologi che si sono arricchiti vendendo libri cercando di spiegare il fenomeno, però è bestiale, sì, bestiale.
Vabbè, sono questi psicologi che hanno comprate tutte le sigarette.
Sarà il senso proibito.
Non so, non ne ho idea che cos'è esattamente, però ci sono dei meccanismi che vanno al di là della percezione del rischio. E ragazzi, oggi lo vediamo con i telefonini alla guida. Credo che chiunque oramai abbia visto in TV la pubblicità dove la ragazzina deve tornare a casa dalla festa e non arriva mai e sdraiata in una pozza di sangue in mezzo all'autostrada recita una specie di lettera d'addio, strappalacrime ai genitori, cioè delle robe che dovrebbero rimanere marchiate a fuoco nella psiche di chiunque. Però sti cretini continuano a scrivere telefonini mentre guidano.
Assolutamente.
E quindi non ci credo in quello, non credo sia una questione di scarsa consapevolezza, credo che ci serva una programmazione dell'essere umano, come dire, quello che si chiama training, quello che si chiama allenamento, cioè devi fare una cosa, devi farla, rifarla, rifarla finché ti viene automatico. La teoria vale fino a un certo punto, dire rischi la pelle o farti vedere rischi la pelle vale fino a un certo punto, metterti sul campo di battaglia e farti sentire il bruciore quando ti spara in una chiappa è quello che insegna i soldati a cercare riparo sotto il fuoco nemico, secondo me.
E come hackeri questo sistema di sto guardando proprio nell'articolo che a un certo punto c'è un bellissimo video in loop a metà pagina di questo guidatore di Tesla che ha messo una bottiglia dell'acqua sul volante per simulare le sue mani e poterle tenere fuori, cioè come hackeri le persone che hackerano il sistema, scusatemi la ripetizione ma è importante, come convinci queste persone come fai il training, come gli insegni cosa è giusto a chi si impegna a fregare anche il sistema?
Beh, prima
è questa la
certo,
parte.
Certamente, certamente, però prima insegni a tutti e fai provare a tutti e fai un addestramento e quello coprirà, metti il 20, il 30, il 50, il 60, l'80% della popolazione. Il 20% della popolazione di guidatori che addirittura consapevolmente cerca le cose, li massacri nel modo più forte che puoi. Oggi abbiamo appunto, grazie a reti neurali e compagnia bella, capacità di riconoscere quando tua moglie è incinta ancora prima che lo sappia tu. Credo che dotare queste macchine di sistemi un pochino più sofisticati che un sensore che rileva le mani sul volante si possa. Chrysler ad esempio ha messo una telecamera nel volante che osserva il guidatore costantemente, per cui se togli gli occhi dalla strada l'autopilota bip 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 ferma la macchina e si accosta. E se lo fai per più di 3 volte, credo, l'autopilota si disattiva per 24 ore. Per 24 ore guidi tu. E quindi è già un passo avanti. E se oltre a fare quello, alla terza volta che lo fai, ti arriva in automatico il verbale della polizia, con 300 euro di multa potrebbe essere un incentivo ancora più utile. E credo che i mezzi ci sono, è che oggi nessuno ci pensa, perché lasciamo perdere gli Stati Uniti o cose del genere, oggi in Italia compri una Tesla, compri una BMW, compri un Audi con questi sistemi di, chiamiamolo autopilota, di livello 3, di guida automatica sulle cose e, boh, secondo me 9 su 10 la gente della stradale che ti ferma non ne ha idea che forse non stava guidando l'essere umano ma stava guidando il computer.
Certo.
Non ne parliamo del nostro codice della strada.
Il livello massimo consentito su strada adesso è... commercializzato ancora il 2 o già c'è qualcosa del 3?
Tesla fa 3, BMW fa 3, Audi credo anche 3, che poi vuol dire che vuol dire che seguono la strada senza il tuo intervento, in autostrada seguono le righe e fanno anche il cambio di corsia in automatico. Non so se il 3 è quello che fa solo Tesla, che fa anche l'entrata e l'uscita dagli svincoli e il cambiamento di corsia in automatico a seconda del traffico. Quello che fa la Tesla in più delle altre per il momento è solo quello.
Cioè, no, al momento l'Audi A8 è stata la prima di livello 3 di quelle commerciali, poi probabilmente anche la Tesla si è aggiunta, ma non sono sicuro che la Tesla sia già commercialmente.
Sì, Tesla ti vende due cose, ti vende autopilot, che è quello che va da solo in autostrada, e quello che chiama full self-driving o qualcosa del genere, che è quello che ti cambia la corsia lui in automatico e entra e esce dagli svincoli e cose del genere.
Giusto per riassumere i livelli alle persone che magari non se lo ricordano, il livello 1 è la cosiddetta guida assistita, quindi ad esempio il cruise control adattativo, che tu imposti la velocità e rallenta se quello davanti rallenta. Il livello 2 è la guida semi-autonoma, ad esempio in autostrada permette, ecco, di rallentare se il traffico rallenta o di prendere la corsia giusta. Il livello 3 è la guida altamente automatizzata, quindi in certe situazioni molto definite riesce a guidare in autonomia, tipicamente sempre le autostrade. Il livello 4 è la completamente automatizzata, in cui comunque ci vorrebbe ancora un essere umano che controlla. Il livello 5 invece è la guida autonoma, in cui può sparire il volante, può sparire il guidatore, può sparire fra un po' anche la macchina, perché se continuiamo così.
Poi inventano
sono
appunto
i famosi 5.
Inventano il teletrasporto e le macchine vanno in giro da sole per conto loro.
E lì dobbiamo rifare il training per poter
da
usare
capo,
il teletrasporto.
Esatto,
per non finire
Poltiglia come cos'è Star Trek, il primo film di Star Trek.
O uniti in una mosca.
Esatto.
Beh, sulle varianti del teletrasporto hai voglia, insomma,
ce n'è di casini da teletrasporto, ne abbiamo inventati a livello di fantascienza per ora, va bene. E, Max, ci hai mandato anche una bella raccolta degli auguri da parte di familiari vari?
Sì, mi era venuto il dubbio, dico, sono passati 10 anni, vediamo i poveretti che sono, diciamo, costretti da vincoli familiari ineluttabili a sopportare i nostri eroi che producono digitali ed ogni lunedì, che cosa ne pensano? No? Quindi ho cominciato a chiederlo.
Non l'ho ancora
giro.
Ascoltato tutto, eh? Vediamo.
Vediamo che ne esce.
Presentati e di cosa pensi di questi 10 anni di digitali.
La domanda è stata questa.
Ciao, sono Agnello, il primo dei figli del Salon Prof. Per noi digitali è ormai un programma di famiglia, un appuntamento imperdibile.
Io adoro ascoltare papà in digitalia.
Questo è Tommy.
Non so cosa dire. Ciao, sono Andrea Edoardo, il secondo genito del Silent Prof.
in questi 10 anni digitali ha costituito per tutti noi un punto di riferimento. Io non l'ho mai ascoltato, sono sicuro.
Dai, è l'unico sincero.
Aspetta, bene, aspetta. Andiamo,
questo è il numero 2?
Sì, benissimo.
Ma buonasera a tutti gli amici di Digitalia, è veramente un piacere intervenire questa sera in una crew tutta al maschile, veramente onorata di fare questo contributo e che dirvi, in realtà io devo ringraziarvi perché almeno per una sera mi togliete il cupini di torno, e detto questo in realtà scherzo, è sempre un piacere seguirvi in questa vostra bella esperienza, complimenti e mi raccomando almeno altri 10 anni.
Grande.
Ciao, sono Adelia, la figlia del Silent Prof. Adoro Digitalia, tranne per il fatto che tutti gli di sera negli ultimi 10 anni ci ha rubato il nostro papino.
Ciao. Il papino, Max!
Dai,
non sapevo che fossimo così. Adesso proprio c'è un attaccamento proprio. Complimenti. Delia, numero 3.
Numero 3.
Sono Alessia, la figlia del Silent
4.
Prof. E ho molto amato Digitalia in questi 10 anni. Unica pecca è che tutti i lunedì in casa vigeva un regime di assoluto silenzio e un divieto di utilizzare la banda necessaria per la vostra trasmissione.
Mi odiano tutti
a casa
tua.
A parte questo, buon anniversario.
Grande.
Ciao, sono Roberta, la moglie del Facconi. Ormai Digitalia è un appuntamento di famiglia, ci ritroviamo per ascoltarlo e per commentarlo. E quindi un augurio per altri 10 anni altrettanto belli, divertenti e interessanti. Ciao.
Ciao, sono Tommaso, il quinto figlio del Silent Prof. Per me digitale significa grande informazione, ma anche conflitto generazionale. Infatti sono 10 anni che mio padre mi vieta di guardare streaming il lunedì sera per non ostacolare la trasmissione, e sono 10 anni che puntualmente io ignoro questo divieto.
Max,
hai capito?
Max,
l'ho scoperto oggi, l'ho scoperto.
Si hanno inventato i preservativi, c'è un motivo.
Mi rendo conto, quindi
potevi fermarti a 4.
Oddio, che cosa brutta che hai detto,
che
dai.
Cattiveria, lo so, i figli sono doni del Signore, eccetera eccetera, però la fattura per tutti i farmaci per la gastrite di questi anni te la mando a casa, mi dispiace. Lavora già al numero 5?
No,
e quindi
è
tocca
ancora piccolo.
Porca
miseria, piccolo.
Vabbè, lo perdoniamo.
Tra l'altro mentiva perché sì, adesso c'ha 22
so,
anni,
in
10 anni fa ne aveva 12, quale streaming? Dai.
Ma sì,
quale streaming?
Ma infatti ci fa ridere. Però se adesso gli faccio, vado sul dark web, cerco una carazzo che gli pirata l'account di Netflix, glielo inchiodo io lunedì sera. Un abbraccio.
Ciao, presentati e di cosa pensi di questi 10 anni di Digitalia.
Ho dovuto ripetere la domanda.
Sono Gilda, la moglie del Silent Prof. 10 anni di Digitalia è difficile, ci vorrebbe moltissimo tempo, proviamo a sintetizzare. Allora, sicuramente un marito
il discorso. Devi dire velocemente,
faceva una lezione Gilda, giustamente. Allora, professoressa,
l'occasione per scoprire delle cose assolutamente nuove di cui non sapevo nulla.
Tanti auguri Digitalia, sono Eloisa, scusate il ritardo, ma stavo facendo la torta di compleanno con 10 candeline. Auguri!
E voilà!
Evviva Digitalia!
Wow!
Finale col botto!
C'è anche Tommy, grande, Tommy Bis anzi. Sì, questo esatto. Potrei salvarmelo nella soundboard, Tommy. fammelo risentire.
Ma parliamo di questa torta con le candeline.
Fammelo risentire, tanto
non
adesso,
mai visto.
Adesso me la faccio vedere, ma tanto me la mangio io quella.
Presentati.
Aspetta che devo...
La torta di compleanno.
Voglio sentire
con 10 candeline.
Nuovo.
Auguri!
Evviva Digitalia!
E direi che se lo merita senz'altro.
Assolutamente.
La torta non arriva, credo sia ancora in fase di preparazione, non so che cosa succede, la messa nel frigo, non si accendono più le candeline o qualcosa del genere.
Queste torte analogiche.
Mo ce le fa vedere pure, capito? Ci fa pure soffrire.
Non si accendono le candeline. Amore, la metto in frigo. Sei sicura che è in frigo? Si accendono le candeline? Si accendono, sono tante candeline, sono 100 anni che facciamo Digitalia, abbiate pazienza. Ci vuole un attimino. Ci vuole un attimino. E vabbè, intanto inizieremo a parlare di qualche cos'altro. C'è qualche altra notizia simpatica che avete che avete visto questa settimana, notizie brevi, notizie l'intelligenza artificiale.
Beh dai, il canale, così ti puoi anche mettere la colonna sonora mentre
stiamo
mentre
pensando
spegniamo
alla stessa
le candeline
cosa.
Il canale YouTube che trasmette live streaming non stop musica classica o metal, dipende, per i metallari musica classica, questa generata da un'intelligenza artificiale. Non è, ce l'ascoltiamo perché
non è classica, non è,
per i metallari sì dai,
ma non è metal, questo è technical death metal, perché da quando eravamo noi metallari o il metal è evoluto, non esiste più un metal. Il metal è come la musica.
Metal.
Nella musica poi c'è un miliardo di generi, anche nel metal.
Esatto, per quello che dico, metal è classica ormai, cioè poi ci sono i vari sottogeneri che sono quelli un po' più moderni.
Carlo, allora, Becchi sarebbe con te.
Io pensavo di essere finito che su un generatore di rumore bianco automatico, però
a me piace il metal, io ascolto anche tanto metal però in tutto ciò
io però sta cosa non la capisco, sto fatto di questa torta che sta a distanza telematica, la vediamo.
Mamma mia, in questo momento, ecco, questo è un momento in cui il digitale fa male alla salute, diciamoci la verità.
Che
soffriamo tanto.
Soffio
io?
Soffiate insieme a me?
Aspetta, bisogna accendere tutto, sennò porta male.
Porta male, mi dicono, se non le accendiamo tutte. Perché signori, poi con le luci accese non si vede la decorazione.
In diretta.
Vabbè, tienila in mano, soffiamo al volo.
Stiamo per spegnere le candeline di Digitalia.
Wow.
Ma si sono spente tutte assieme.
Ma che bello anche il disegno. Questa è una foto che dobbiamo pubblicare subito perché è meravigliosa.
Sì, fantastica.
La torta verde con l'icona di Digitalia disegnata sopra.
Che è verde di colore, non è la vera torta. Perché uno in Liguria dice la torta verde, pensa a una cosa diversa. La torta verde in Liguria è una cosa. Invece la torta verde, com'è verde Hulk, la torta di Digitalia è verde.
Con crema pasticcera alla menta.
Sarà commestibile. Torta al cocco con la crema pasticcera alla menta. Non lo so.
Wow. Quindi allora, se ci sarà una puntata di 10 anni più uno, vorrà dire che sarà stata commestibile. Dai, insomma.
Allora, faccio una foto così. Ecco.
E adesso a quattro palmenti.
Magari porta il coltello, va, che qui ci vediamo. Hai
capito?
Rischiamo subito l'intossicazione.
Sul serio, ragazzi,
ma tanta roba.
Se volete, guarda, io la metto in frigo e quando venite qui a luglio, la solita puntata, la tiro fuori. Mangiate la pasticcera, secondo me è un bijou.
Senz'altro.
Resisterà bene, secondo me. No?
Sto cercando.
Stagionata.
Su Slack ci chiedono una foto della torta.
Guarda, io ho messo su Skype, quindi se riusciamo a salvare l'immagine da Skype così.
Sì, sì, ma ve la sto mandando anch'io su Slack, una foto un po', vediamo se si vede.
Meravigliosa.
Contatto di dai, che bella!
Caramelline al miele, superficie tattile sullo sfondo, vedete.
E quello al centro è lo doc, che si vede proprio che c'ha le braccia alzate, gli occhietti rossi su.
Ah no, forse un'altra foto questo. E io la taglio, poi vi dico anche com'è. Questo sta diventando un podcast culinario. Taglio dalla parte del supporto del microfono.
Com'è la stratificazione? Dici un po'.
Non so, adesso guardo. C'ha gli elastici molli però il microfono. C'è qualcosa che non... Sì, faccia lei qui abbiamo la
adesso
la
che
chef.
La torta finirà sulla superficie tattile.
Un disastro. Ma è bella, bella soda anche. Vediamo,
ragazzi, ma questo sta provocando,
Ma
fa anche i mugugni.
Sono 10 anni che mi bevete tisane, fumate sigari.
Vabbè, ho capito, ma una tisana contro una torta.
Vuoi mettere la tisana con la torta?
Questo è un momento quasi eucaristico.
Vado a prendere devo avere in frigo dei fiocchi di nero di coppella.
Signori ascoltatori, in 10 anni, quando mai avete sentito il doc che diceva ma un momento quasi eucaristico? Stiamo raggiungendo veramente nuovi livelli di trasmissione.
E gli piace,
voi forse pensate che sia tutta una simulazione, ma invece vi possiamo garantire in diretta
la menta sulla crema pasticcera. Ecco, se una volta vi viene, fate una torta con la crema pasticcera,
non ci mettete la menta.
Ecco, vi viene in mente che io una volta mangiavo con la menta, ricordatevi di me e delle mie parole, non mettete. No, è particolare, però insomma va bene perché bisogna farlo verde, però la prossima volta ci attrezzeremo con la clorofilla. Continua, è buona.
Va bene, allora
andiamo avanti intanto con...
Me la togli, sennò qui faccio un'ora e mezza di
conto masticate. Conto e uova di gallina con un poco di farina.
Sei una meraviglia, grazie.
E avete ascoltato in diretta?
Adesso dovrebbe partire la sigla tipo di Casa
Adesso, Benello, adesso c'è, prendo spazzino elettrico, zzz, mi ha
scritto. Vabbè, perché l'igiene è fondamentale.
La sigla della puntata pilota di Digitalia ci andava bene.
Allora, mi sono perso due capitoli, Death Metal, la torta di Digitalia. Bene.
Molto bene.
E poi? E poi?
E poi? E poi?
Tornando a parlare di Death Metal, possiamo parlare del discorso. No, ma mi univa un'altra cosa. Comunque, c'è il discorso di come la musica generata da intelligenza artificiale funzionerà dal punto di vista del copyright. Che adesso lì prima abbiamo ascoltato questi esempi. Però il fatto che al giorno d'oggi sia possibile generare musica con algoritmi, quindi magari partendo da sonorità. Il technical death metal piuttosto che Beyoncé o qualche altro
finché
cantante
genera la musica del genere, chi se ne frega del copyright?
No, però appunto citavano, cioè, in questo articolo, il copyright serve
se qualcuno poi vuole copiarla, se no che cosa.
Su The Verge però citavano appunto il fatto di poter prendere tutte le canzoni di Beyoncé, generarne lo stile come ingrediente di intelligenza artificiale e da lì produrre un qualcosa di inedito dal punto di vista, quindi un prodotto nuovo che però di fatto avesse preso da lì. E non è come il campionare, che comunque è al momento regolato dal punto di vista di copyright, di diritto d'autore. Se io prendo un pezzo di una canzone, la taglio e ci faccio la mia canzone sopra, pago i diritti d'autore, c'è tutta una legislazione, dei permessi. In questo caso uno dice: ok, ho preso lo stile di e ci ho costruito qualcosa sopra. A quel punto cos'è? È violazione di copyright?
Sì, in realtà
plagio?
Ma non lo so perché.
No, secondo me non è neanche nessuno dei due.
È una cosa strana, perché io ho un algoritmo che fa più o meno quello che fa. È un cervello, no? È una rete neurale, per cui gli faccio ascoltare delle cose e lui impara a farle simili. E quindi, non lo so, adesso nel mio transitare da un estremo all'altro dello spettro per amore di polemica, no, è come dire che, non lo so, Steve Vai, siccome ha imparato a suonare ascoltando Jimi Hendrix, tutte le volte che vende un disco deve pagare le royalty a Jimi Hendrix. No. Non è vero.
Tra l'altro è il modo in cui si studia musica.
Appunto.
Nel senso, io mi sono diplomato in musica e nei vari esami che ho seguito, fra cui anche composizione, arrangiamento, l'esercizio non era componi un qualcosa di inedito, mai pensato prima nuovo, era componi qualcosa nello stile di.
Certo.
Perché è sempre stato un modo di studiare un autore, che potesse essere Thelonious Monk o il gruppo technical death metal del momento, e dire: ok, carpisci nel senso, ricrealo per carpirne completamente e da lì poi inizia a evolvere in qualcosa di tuo. Ed è un esercizio che a scuola di musica, ma in generale in scuola d'arte, si fa tipicamente. Prendi, parti, ispirati, omaggia e poi da lì distruggi creando qualcosa di nuovo. Ecco, forse quello che mancherà all'intelligenza artificiale sarà la capacità di distruggere. Nel senso artistico del termine, cioè prendi qualcosa ma poi, una volta che l'hai imparato, dimenticalo e ricrea qualcosa di nuovo.
Ok,
vai oltre,
cioè, anche esatto. Se dimenticalo, appunto, e vai oltre, non è dimenticalo, perché in realtà
dimenticalo nel senso, ok, hai imparato, che
l'hai fatto tuo, l'hai fatto tuo.
Esatto. Sì, ma non
queste
solo
sono le
sei
armonie
andato
di
oltre.
Beyoncé,
sei
queste
andato
sono
oltre. Sì.
Gli accordi, parla di questi argomenti, ok, però l'ha già fatto, ok? Da lì parti e dici: ok, però io
faccio
questo
più.
Che è il
certo.
mio, e diventa certo. Jimi Hendrix che si trasforma in Steve Vai.
Certo, certo, certo.
Steve Vai, fra l'altro, giusto per rimanere, storicamente è nato come il chitarrista, ma anche prima il trascrittore di Frank Zappa, cioè quello
certo.
che prendeva e per lavoro trascriveva tutte le parti di Frank Zappa.
La Black Page famosa.
Fatto. Per cui, insomma,
certo.
è così che tutti i grandi imparano, e il giorno in cui vedremo un'intelligenza artificiale che mi farà ascoltare un qualcosa di nuovo, un qualcosa che ci faccia rimanere con la bocca aperta, non perché è rumore bianco come quello di prima, insomma, sarà
una
un
scoperta,
momento storico.
Una scoperta.
Fino ad ora.
Va bene.
Ma quindi potremo sicuramente emulare Digitalia.
Potremmo fare un'intelligenza artificiale che prende, studia lo stile del doc,
ci vuole un computer,
lo distrugge,
ci vuole un computer, ci vuole un computer rotto per creare qualcosa come Digitalia, qualche cosa con dei difetti di funzionamento,
pazzo.
Sì, qualche cosa con dei difetti di funzionamento espliciti proprio. Va bene, dobbiamo ringraziare qualcuno se siamo qui da 10 anni, ragazzi. I produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia. Avremmo potuto dirvi per il decennale di Digitalia, se voi ci mandate la super donazione, noi vi incensiamo. Niente, vi abbiamo detto quello che vi chiediamo tutte le settimane. Ragazzi, date un contributo per il nostro lavoro. Il lavoro si paga, voi ne usufruite, capite che è un lavoro, decidete quanto vale per voi e quanto vale che continui a esistere. E voi, come sempre, avete risposto anche di più, perché avete capito che c'è una celebrazione di mezzo, e noi ne siamo grati e semplicemente continuiamo a lavorare per voi. Però vi ringraziamo anche. Lo fa adesso Max? Lo fai tu? Ringrazi i nostri produttori esecutivi?
E come potrei perdermi i produttori esecutivi della puntata del decennale?
Certo.
Donazione singola da 1 euro di Manuel Zavatta, seguita dalla misteriosa donazione singola da 1,12 euro di Marco Mandia.
Oh, ve le state segnando tutte le donazioni di Marco Mandia, perché ragazzi, qui dobbiamo... possiamo decidere
11,12,
anche...
1,12, 1,12.
Ok,
chi lo sa, ci penseremo.
Perfetto, perché poi se qualcuno lo indovina ancora prima che Marco mandi tutti i numeri, vince, e vince di più. E il premio lo dobbiamo decidere già prima?
Dai, sarebbe meglio.
Pensiamo a un premio, dai, abbiamo tempo fino alla prossima settimana, e escogitiamo qualche cosa con dedica, qualche cosa. Beh, potrebbe essere di nuovo un gingillo del giorno con dedica del prof, o potrebbe essere qualcos'altro. No, quella volta che Cupini vi ha consigliato la Porsche Carrera con l'autopilota e CarPlay non vale come gingillo del giorno.
No, quella no.
Prego Max.
Proseguiamo con le donazioni singole da 2 euro di Cristian Vidimari e Andrea G. Per entrare nella zona delle donazioni ricorrenti, da 3 euro al mese di Andrea Bottaro, Paola Bellini, Gianni Stanghellini, Claudio Meloni, Federico Giuntoli, Giuseppe Brusadelli, Julien Leclerc, Cristiano Belli, Marco Giorgetti, Valerio Bendotti, Maurizio Chiarotto, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Paola Danieli, Mattia Lanzione, Fabio Filisetti, Tre Trattini, Franco Santini.
Tre trattini anonimo, vabbè, il computer che mette così.
Nicola Bisceglie, Michele Mondora, Matteo Ottone, Ivan Anselmi, Ivan Vannicelli.
Mitici, grazie, grazie di cuore.
Donazione singola della carissima Ekaterina Zakariukina da 5 euro, che dice anche grazie, grazie a te Ekaterina. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Gian Paolo Frello, Roberto Basile, Antonio Manna, Antonio Gargiulo, Gabriele Visconti, Paolo Massignan, Flavio Castro, Pierfrancesco Urbano, Massimiliano Dardi, Douglas Whitening. Alberto Crosio, Mauro Schiavon.
Super, grazie a tutti, grazie davvero.
Zona Grandi Produttori, donazione singole da 10 euro di Lorenzo Fresh o Fresh, che dice anche buon digiversario.
Bello digiversario.
Donazione singola da 10 euro di Davide B.
Grande Davide.
Donazioni ricorrenti da 10 euro al mese di Marcello Mariano e Maurizio Galluzzo.
Immancabili, grazie Marcello e Maurizio.
Donazione singola da 20 euro di Rudy T.
Porca, grazie.
Da 40 euro di Roberto L.
Grazie.
E donazione singola da 50 euro di Riccardo Gabrielli, lead executive producer di questa puntata, che dice tanti auguri ragazzi.
Ragazzi, grazie di cuore, tanti auguri anche a voi, tanti auguri a noi tutti. Speriamo che questa avventura vada avanti ancora per tante tante puntate, tanti anni, e per una soddisfazione sia crescere, andare avanti, costruire questa trasmissione, sia capire che per voi vale qualche cosa. Perché dire sì, ascolto tutte le settimane, pinco palle eccetera, è un enorme riconoscimento, è una bellissima cosa. Ma addirittura dire sì, l'ascolto e sono anche partecipe, mi rendo partecipe economicamente al suo sostentamento perché voglio che resista, e beh ragazzi, è un plus. Per cui grazie. Se non ci fossero stati, credo che c'è qualcuno qui ai microfoni che può dire diversamente. Se non ci fossero stati produttori esecutivi, noi saremmo ancora qui dopo 10 anni.
No,
io penso
assolutamente no.
Un anno, mm-hmm, 2 anni, poi è un hobby, c'è tempo per altro. Gli hobby si cambiano, si cambia strada e probabilmente cosa. Questo è un lavoro e noi lavoriamo per voi. Grazie ragazzi. Se volete diventare produttori esecutivi, su digitalia.fm ci sono tutti i sistemi: Bonifico, Satispay, PayPal, Bitcoin. Se avete qualche altro sistema in mente che vi può essere più comodo, toc toc, fatevi sentire, basta un'email, info@digitalia.fm, su Slack, sul nostro Slack, digitalia.fm/Slack, dove volete. Intanto grazie per questi 10 anni di Digitalia.
Non hai citato il classico scambio di valigette.
La valigetta, certamente. Ma sai, 10 anni ho paura che ci ascolti più gente, che arrivi anche orecchie indiscrete, sai, la dico, sta finanza. Comunque lo dico, se avete la valigetta piena
se
di contanti,
la valigetta,
eccetera,
la scambiamo con una linea di mattoni.
Arriva Max.
Problema.
Tranquillamente. Ragazzi, due belli articoli da mettere insieme. Le più importanti aziende del settore della tecnologia vengono fuori con una dichiarazione contro l'utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale da parte della polizia. Non si possono utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale per decidere se il rischio di recidiva, ad esempio, come viene fatto in alcune corti americane, di un criminale, di qualcuno che ha commesso un reato. Per cui la polizia, le aziende del settore tech dicono no, non usatelo per queste cose. E una delle più grandi aziende, l'altro articolo, del settore tech, Amazon, utilizza l'intelligenza artificiale per decidere quali dipendenti licenziare. Mi sembra buono.
Molto coerente, molto coerente.
Vero?
Ma stasera facevano un servizio, credo al TG1, dove parlavano proprio di questi aspetti. Cominciavano ad elencare il fatto che l'Europa sia... prendendo strade diverse rispetto a quello che è già successo negli Stati Uniti con questi consigli in termini di algoritmo che ti possono far prendere delle decisioni importanti. E per quanto abbastanza semplice ed approssimativo, il servizio mi ha fatto piacere, perché comunque toccava su un TG nazionale un tema molto complesso e molto importante, soprattutto legato alle possibilità di errore. Noi qui da sempre commentiamo il fatto che c'è possibilità che dietro ci siano dei bias, comunque dei punti di partenza errati. Il fatto che questi possano diventare riconoscibili in realtà è la vera sfida. Quindi ad oggi credo che stiamo vivendo un problema di termini, nel senso che l'algoritmo concettualmente ha una buona fama come concetto, è un qualcosa che viene percepito come efficace, futuristico e tendenzialmente imparziale.
Sì.
Sapere quello che c'è dietro ti porta probabilmente anche ad una modifica di una consapevolezza più comune, che può essere quella che può sviluppare poi gli anticorpi su questo tipo di decisioni. Semanticamente c'è un aspetto, secondo me, su cui lavorare molto.
Tu, quando dici algoritmo, intendi che nella concezione contemporanea, quando si parla in generale di un procedimento automatizzato gestito da una macchina, la sensazione è che questa cosa sia affidabile, deterministica e magari anche,
esatto,
come,
esatto,
dire, in qualche maniera ben pensata, cosa, esatto, che posso garantire come esperto del settore
non
che
è mai
vero,
sì,
che
sì,
non è vero,
sì,
sì. Cioè, almeno, poi, cioè, non si può dare per scontato
che sia così, certo.
Sì, poi attenzione, perché i sistemi di deep learning hanno la caratteristica di...
Quella è poi un'altra cosa.
Mimare, sì, perché poi qui si parla proprio di deep learning nell'analisi di questi meccanismi. Gli algoritmi di deep learning hanno due caratteristiche. Uno, che sono assolutamente opachi nei loro meccanismi interni, per cui deve avere proprio black box. Si sa da cosa è entrato, qual è il risultato in uscita, ma il tipo di elaborazione interno è imperscrutabile. E questa è una caratteristica. La seconda caratteristica, invece, è proprio visto nel risultato, è che sono sorprendenti nel riconoscere i pattern e quindi dare dei risultati sorprendentemente accurati, come succede nel riconoscimento vocale che oggi abbiamo sui nostri telefonini, come succede nelle traduzioni automatiche che fa Google Translate, che oramai quasi in ogni lingua usa machine learning, per cui sono sorprendentemente accurati. tranne in qualche caso dove fanno degli errori che sono stratosferici, sconvolgenti. Per cui non è che l'algoritmo classico, no, dice che è abbastanza accurato, ogni tanto un po' di più, ogni tanto un po' di meno, non è mai ottimo, ma non è neanche da... No, qui è proprio il contrario, è spesso ottimo e quando sbaglia lo fa in una maniera colossale. E allora affidare delle cose come il futuro di una famiglia con il licenziamento di un essere umano a un sistema che può fallire in una maniera spettacolare e prendere completamente fischi per fiaschi, boh, forse non è tanto il caso, non è tanto ora.
Poi, soprattutto, come dicevi tu, in un discorso con l'uso di queste specifiche tecnologie che abbiamo descritto a black box, in cui tu non puoi ricostruire il modo in cui è stata presa la decisione,
quello certo.
Questo in tutti i settori in cui c'è un risvolto etico, un risvolto, come dire, legato a valori importanti della persona umana, questo è assolutamente inaccettabile.
Eh sì, perché, utilizzato, no? Eh certo, anche perché poi non c'è accountability, nel senso, se non sai come ha sbagliato, se non sai perché ha sbagliato,
non
di
c'è
chi ha la colpa.
Certo.
Eh certo,
esatto.
Certo. È il programmatore, di chi ha fornito i dati, non puoi capirlo. E va bene. Questo è un altro argomento lungo e però molto interessante. È venuto fuori, credo, dalla intervista, c'è stato un meeting tra la presidenza Trump e i vertici di Twitter e tutta una serie di articoli che sono venuti di conseguenza. E non so questo esattamente, ma qui hanno intervistato un dipendente di Twitter che lavora sul machine learning, e in particolare il machine learning deputato al riconoscimento degli articoli scottanti, degli articoli, dei tweet da censurare. E il succo è: perché Twitter non tratta i messaggi dei suprematisti bianchi, dei white suprematists, come tratta i messaggi dell'ISIS? E la risposta: perché questo significherebbe bannare, censurare anche alcuni politici repubblicani. Credo che questo dia il là a tutta una serie di riflessioni molto importanti, che poi possono essere di segno completamente opposto. Però no. Max, come la vedi tu? Che i repubblicani, perché la maggior parte dei commentatori su Twitter, appunto, su Twitter, della sfera del tech, hanno detto: ecco, vedete, i repubblicani sono come quelli dell'ISIS. Oppure non sono distinguibili da una rete neurale e quindi non sono distinguibili, ecco, dai white supremacists. Le white supremacists sono quelli che
sì, quelli che, diciamo, ritornano al razzismo,
segregazione razziale e cose del genere. Perfetto. E quindi il commento è stato quello, no? La maggior parte dei commenti: ragazzi, i politici di destra sono dei maledetti nazisti di destra, eccetera. Ora, posto che probabilmente qualche volta è pure vero, però credo che non sia l'angolo giusto con cui leggere questa dichiarazione, questo fatto.
Siamo di nuovo in un territorio di quelli opachi, no? Di quelli veramente difficili da percorrere, perché torniamo a quella discussione relativa al fatto che ci sono delle cose che sono talmente negative in maniera assoluta che vanno censurate a monte.
Mm-hmm.
Questa è una discussione che abbiamo fatto più volte, che peraltro ci ha trovato spesso sui versanti opposti, perché, se non ricordo male, tu sei quello che sposa un po' la tesi, non mi ricordo se era chi è quello che ha detto: le tue idee mi fanno schifo ma morirei pur di difenderle.
Voltaire,
perfetto, scusate, l'ho approssimato un po', se mi sentivo mia moglie mi tagliava le mani. Comunque il senso era quello, no? Cioè il fatto, certo, che appunto, cioè, il valore supremo è la libertà e di conseguenza ogni meccanismo che diventi censura a prioristica basata sul riconoscimento che quella cosa in assoluto è male, rischia di diventare uno strumento poi di violenza e di dittatura e va evitato. È chiaro che questo discorso fatto così presta il fianco a tante altre osservazioni di direzione opposta, che dice vabbè, ma allora tu così diventi un relativista e alla fine lasci che appunto i supremazisti bianchi facciano il comodo loro su Twitter.
Non è una questione di relativismo, secondo me. È una questione di... Intanto c'è un'opportunità che oggi verrà sempre più fuori con dove sta andando la tecnologia e anche dove stanno andando i gestori dei nostri social network. E questo è dovuto all'opportunità di avere su una piazza pubblica determinati discorsi e comportamenti. Secondo me avere non solo i repubblicani e i politici di destra o di estrema destra, ma anche i suprematisti e anche l'ISIS fare proselitismo in pubblica piazza, cioè su Twitter, meglio che una pubblica piazza che si può sorvegliare algoritmicamente, è un'occasione d'oro. E cancellarli di lì, con la direzione, come dicevo prima, verso cui stanno andando i social network, vuol dire farli finire dentro chat criptate. Siamo sicuri che li vogliamo lì? Siamo sicuri? Infatti, dieci anni saremo lì a dire cacchio, questo attentato terroristico è stato organizzato con della gente, è stata reclutata con dei messaggi uno a uno, cacchio come si stava meglio quando erano all'aperto su Twitter e su Facebook che si potevano sorvegliare algoritmicamente. Perché non l'abbiamo fatto? Questo.
O sui videogiochi della PlayStation, perché poi alla fine della fiera hanno dimostrato nei tempi recenti di come ogni volta che viene chiuso un meccanismo se ne apre subito un altro.
Se ne apre un altro, ma via via oggi si andrà verso sistemi sempre meno sorvegliabili. Per cui
se ne apre un altro, improbabile, non prevedibile e più protetto, perché poi più
ma
si
certo,
va avanti.
Ma certo, no.
Diciamoci la verità, farci da soli una chat... ci vuole veramente poco
competenza. L'ha detto Zuckerberg, voglio trasformare il futuro di Facebook e andare verso chat criptate, ambienti criptati e non intercettabili e cose del genere.
Poi,
Signal a noi fa piacere tutto,
e altri ambienti sono pubblici, sono open source, quindi uno basta che si prenda un server, guardi come è fatto, lo riproduca modificandolo quel minimo.
Non mi ricordo dove, ma proprio ieri o l'altro ieri ho letto una frase di Vittorio Foa che nel primo dopoguerra, rispondendo a un ex fascista come lui al Senato, che diceva che non c'era differenza tra noi e voi, tra fascisti e antifascisti, gli rispose: la differenza c'è, è che se aveste vinto voi io oggi sarei prigioniero in galera, ma siccome abbiamo vinto noi, tu oggi sei senatore della Repubblica, ok? Cioè gli antifascisti di allora, parliamo del 46, parliamo del 47, quelli che avevano visto, quelli che avevano subito, che avevano osservato da vicino, sentito l'odore del sangue delle vittime di quel regime, hanno avuto il coraggio e l'intelligenza di prendere, non i capi, che sono finiti, lo sappiamo come sono finiti, ma di prendere i rappresentanti di quelle idee e di tenerli dentro al Senato della Repubblica, ok? Perché? Perché capivano che metterli completamente in clandestinità avrebbe significato permettergli di organizzarsi in maniera magari più lenta, ma più forte, ma di nascosto, e invece permettergli di mostrare le proprie idee e di poterle sbugiardare, poterle commentare di fronte alla pubblica opinione e di fronte al resto del panorama politico, avrebbe permesso di avere degli anticorpi, di avere dei sistemi di controllo. E qui si sta facendo lo stesso errore. Per cui ben venga. Certo che nel momento in cui su Twitter, dove vanno tutti, compresi i bambini, l'ISIS pubblica un video dove si sgozza in diretta un giornalista, è certo che va rimosso. Ma se un pirla dell'ISIS con un asciugamano sulla testa, va su Twitter e dice: le donne puzzano e solo i discepoli di Allah sono degni di vivere, gli altri devono morire tutti. Ma che lo faccia pure, e vediamo chi ti legge, vediamo chi ti risponde, e vediamo, e magari qualcuno che è in grado di commentare commenta e fa vedere in maniera intelligente come quelle idee andavano bene, andavano male già nel Medioevo, e forse oggi non è il caso, perché Twitter non è solo un modo per Twitter e social network in genere non sono solo un ambiente dove professare idiozie, posso essere anche un ambiente dove sconfessare idiozie e non nasconderle. È meglio sconfessarla un'idiozia e mostrarne la stupidità piuttosto che nasconderla sottoterra, no?
Ma fra l'altro, come si può distinguere il confessare e lo sconfessare da un punto di vista di machine learning? Cioè, il solito discorso, la satira, l'ironia, il sarcasmo, sì, sono tutte cose che un computer difficilmente, soprattutto con i livelli odierni, certo, difficilmente potrà riuscire a capire. Per cui tarpare la voce a chi esprime un concetto vuol dire tarpare la voce a chi di questo concetto ne fa satira, di questo concetto ne fa una lezione contro quel concetto, e in generale comunque tarpare una voce che non dovrebbe essere giusto a prescindere.
Sì, c'è anche da dire che le piattaforme tendono a ricercare questo tipo di soluzione anche a favore della propria immagine in termini di usabilità. Spesso mi è capitato di sentire l'esigenza di poter riflettere all'interno dei contenuti che viaggiano all'interno di una piattaforma, anche se vuoi quel senso di estetica che tanto critichiamo in Jony Ive, no? Il fatto che si voglia cercare la perfezione estetica non soltanto dell'ambiente dal punto di vista del design, ma anche dal punto di vista del contenuto che ci viaggia dentro, dove non esiste un contraddittorio negativo, dove non esiste la negatività, dove non esiste il brutto, dove, come diceva Franco prima, non esiste il confronto, che invece dovrebbe essere quello che in qualche modo viene favorito da queste piattaforme. Credo che sia un po' il male di questi ultimi anni, il fatto che si stia guardando alla costruzione di piattaforme di comunicazione che riflettano un mondo che non esiste, perché poi di fatto il mondo è questo, certo, è scontro, è scambio, è rissa, è così,
certo,
e la tecnologia
non è vero,
questo...
la tecnologia non questo
lo sta dimenticando.
Io sono contrario.
Vero.
No, è vero, perché è importante la dialettica, sennò poi rischiamo di diventare degli automi.
La dialettica, sì, ma sai, per certi ambienti la dialettica è: ma il caffè lo vuoi con un po' più di zucchero o un po' meno di zucchero? Capisci? E
lo zucchero del caffè, ma capisci? Sei pazzo.
Invece la dialettica è proprio quella, la vabbè. Evito, perché sennò parto con l'ennesimo pippone.
Max, un aforismo a chiusura dell'argomento.
Le spade vanno a combattere.
Meglio essere liberi piuttosto che essere prigionieri.
Nell'episodio del ventennale sarà questo interpretamento che menzioneremo.
Deve avere qualche significato nascosto che non riusciamo. Avete visto il carrello della spesa della Ford?
Che frena da solo, bellissimo.
La Ford sta
è livello 3, direi.
Non so che livello sia, ma ne sta facendo alcune la Ford. Questo qui è il carrello con i sensori, in modo che se hai il figlio che prende il carrello della spesa, si lancia in giro per i corridoi del supermercato, non va a sbattere, perché prima di andare a sbattere corregge, tiene la corsia e frena prima di andare a sbattere, appunto, contro gli yogurt o robe del genere. Ma non è la prima novità della Ford in questo ambito, perché le stesse tecnologie le ha utilizzate per la cuccia del cane col sistema di cancellazione del rumore, che serve, voi pensate, per quando il cane abbaia a rompere le balle? No, è per metterci dentro il cane quando ci sono i fuochi d'artificio, i botti di Capodanno, così il cane non si spaventa.
Giusto? Quindi è un problema serio.
È insonorizzata?
È insonorizzata, ma non solo insonorizzata, ha dei sistemi attivi di cancellazione del rumore.
Ah, come le cuffie per i
esatto, le avete mai provate? Sono esatto, fenomenali.
Come la cuccia Bose.
Ve lo dico, le Bose, le Sony e le Bose di ultima generazione, che sono le migliori, le Sony pare siano ancora meglio delle Bose, sono ultimamente in sconto bestiale, non so per quale motivo, ma sono scesi di prezzo su Amazon ovunque, ma Ma è parecchio, tipo da 3,50 si trovano a 300, 3,10. Ma se vi capita, io mi rendo conto che questo sia un gingillo del giorno iperlocalizzato, ma se vi capita di fare scalo a Nizza, aeroporto di Nizza, Terminal 2, al Duty Free, c'è il negozio della Fnac, che in Francia esiste ancora, in Italia è chiuso, e lì ci sono le Quiet Comfort 2, l'ultima generazione delle Bose, a 249 euro. Insomma, wow, è quasi il 30% in meno sul prezzo di, anzi è il 30%
in
meno.
Ma andiamo al dock a comprarle.
Ci vuole, per entrare a Beauty Free ci vuole un biglietto aereo, devi comprare il biglietto aereo, per cui non
e vabbè dai, tu lo farai pure un viaggetto. Mi porti le cuffie, io c'ho delle Bose, però sono ormai veramente un po' vecchiotte, perché se le ho comprate una decina d'anni fa, e quindi
io le Quiet Comfort 2 sono quelle che sto usando adesso, sono meravigliose
in aereo, sì, in treno, sì, specialmente quando c'è il bambino, rompiballe, sì, sì, a fianco, sono fondamentali,
dormi un fiore.
Vedi, adesso me le devo comprare anch'io, sempre un po' resistito, ma le devo comprare anch'io. E poi la terza invenzione della Ford è il letto tapis roulant.
Ah, quello lo volevo, guarda.
Il letto tapis roulant è bestiale, che quando
quello
c'hai
per non
il partner
dormirsi uno sopra l'altro,
che ti rotola sempre dalla tua parte e quindi non ti lascia spazio, dopo un po' il letto fa e ti riporta ognuno nella sua corsia, perché utilizza lo stesso software che serve per mantenere la corsia sulle autostrade. Questo fa sì che i due dormitori dormano ognuno sulla sua corsia.
Ma se l'invasione di campo è volontaria,
ma appunto, ma poi l'invasione di campo,
ma che
è un segno, cioè, è un segno di affetto, no? È il tuo partner, sì, che vuole venire alla coccolata,
cioè,
a te,
non è
perché ti vuole bene.
È un letto anticoncezionale,
è un letto anticoncezionale. Esatto, quando tu inizi ad avere un po' il frizzulino eccetera,
esatto, ti fa scivolare via.
Esatto.
È terribile,
vedi? Lo so, ma vedi, c'è chi ci dorme col letto col tapis roulant e chi fa 5 figli. Sono due, nel diagramma di Venn, sono due sistemi,
sono
assolutamente separati,
due insiemi disgiunti.
Vabbè. Hanno tolto, pare che abbiano ritardato l'uscita del Galaxy Fold.
Strano. L'anno scorso, giustamente, strano, dicevamo settimana scorsa che proprio bene non funziona, e quindi insomma prima hanno detto ma no, sarà solo quel modello che
e non
ma
solo,
forse ce n'è più di uno, ma forse
fare,
aspetta che guardiamo un po',
e anche la review,
figura con la stampa,
anche il tear down,
esatto,
lo smontaggio di iFixit è stato pullato, bello pullato, molto
tanta roba,
voce del verbo pullare.
È stato rimosso, ragazzi. Rimosso.
Sì, quelli dei Fixit sono da sempre quelli che così smontano,
pullano e pullano. Ok,
smontano gli oggetti guardando come sono fatti dentro, cercando di capire che cosa è riparabile, come poi creano una serie di guide fenomenali. Anzi, se non conoscete i Fixit, è un buon modo per ripararsi gli oggetti da soli, se se ne è capaci. E soprattutto poi i curiosano anche sulle nuove tecnologie, sui nuovi prodotti. Normalmente si occupano di andare a comprare in negozio l'oggetto, quindi non è un qualcosa che gli arriva dalla fabbrica o da un fornitore, ma proprio comprano, smontano e guardano come è fatto. In questo caso, visto che il Galaxy Fold non è ancora uscito, se lo sono fatto dare da un fornitore di fiducia, che evidentemente l'aveva a sua volta ricevuto da Samsung, e insomma Samsung gli ha chiesto per favore leva questa recensione, leva questa serie di foto, perché evidentemente mostravano un difetto costruttivo, e quindi iFixit l'ha rimossa, internet no, per cui si trova ancora in giro, però
ok, effettivamente,
per cui come se non fosse successo nulla.
La signora internet,
però va a vedere,
è una gran signora.
Questo fa vedere comunque che il Galaxy Fold, che probabilmente è un gran telefono, non lungi da me giudicarlo al contrario, è uscito forse un po' frettolosamente, o perlomeno è un prodotto talmente nuovo che richiede il tempo di rodaggio giusto, e magari non tutto era stato pensato a prova di utonto, a prova di utilizzo reale.
Certo. Facciamo i complimenti ad Apple, perché il loro nuovo quartier generale da 5 miliardi di dollari, costruito con tutti i crismi dell'ecologia, autosostenibile, senza riscaldamento attivo, ma con i moti di convenzione, eccetera, è raggiungibile solo via automobile.
Cioè, sembra un po' il
ma poi a Cupertino, che proprio è una città enorme, non impatta sicuramente.
Vabbè,
ma Scusate, Apple stava facendo il progetto Titan, no? La sua macchina, la sua auto. E speravano di usare quella per arrivare.
Certo,
a loro.
Certo.
Poi hanno cambiato idea. Poi, vabbè, ormai
magari,
però...
magari è una fake news, però... però l'ho letta, mi sembra molto. C'è anche un video forse sul
no beh allora è sicuro
dopo,
che è
dopo i dipendenti che si schiantano sul vetro diciamo che quella sedia ha trasmesso molto.
È impressionante vedere quanti parcheggi ci sono, quella è una cosa che si vede dalle foto satellitari e quindi dà un po' l'idea, l'impressione. E non si vedono effettivamente binari entrare, quindi magari l'idea di avere
un treno che arrivi, non era male, una pista ciclabile.
Si parla comunque di quanti dipendenti in quella sede, migliaia, decine di migliaia, per cui non è come insomma l'ufficetto di quattro persone che magari la metropolitana non se la fa, ma lì un treno con una, due fermate, poteva anche starci effettivamente.
Tu lavori a Apple, lo sai i ritmi di lavoro che hanno?
Sì, non vai a casa.
Tu pensi andare a casa? È come Hotel California, la sede dell'Apple, you can never leave. E abbiamo fatto fallire Zozo?
Un momento di silenzio, un minuto di silenzio.
Un minuto di silenzio.
Avevano quel...
pare che per colpa di un podcast e non di quello di Zuckerberg abbiano troppe persone ordinato la tutina di colpo e quindi
sì, non era sostenibile, loro mandavano la tutina per $3 $5, una roba del genere.
Sì, no, solo il costo di trasporto,
che poi la tutina doveva essere utilizzata per farsi la foto, il sistema stimava la tua taglia, ti mandava le magliette della taglia sbagliata, per cui tu le rimandavi indietro, loro te le rispedivano eccetera e via così finché falliva l'azienda. Infatti è fallita l'azienda.
Non è fallita l'azienda, diciamo è fallita il progetto in realtà, anche perché Zozo fa parte di un gruppo, di un marchio che in Giappone in particolare è estremamente forte, l'azienda è giapponese, che è una specie di Zara, H&M, insomma grandi magazzini prêt-à-porter tipici giapponesi. Del giapponese.
Hanno chiuso completamente le operazioni in Europa e negli Stati Uniti.
Ma penso anche, adesso non so se anche in Giappone, ma in generale diciamo fuori dal Giappone, per questa variante Zozo Suite, cioè Zozo è il marchio principale che comunque rimane, perché è un marchio che sicuramente fa un sacco di soldi, si parlava di sicuramente miliardate di yen o di quello che è l'equivalente in euro. E chiaramente questo spin-off che voleva provare a rispondere alla domanda come faccio a provare i vestiti a casa e ordinarli su internet in maniera costruita ad hoc, e effettivamente hanno usato un metodo che a me aveva emozionato, per l'idea di usare la macchina fotografica, un po' di algoritmica e un oggetto che ti metti, che è questa tutina unita poi al quattro pezzettini di cartone per tenere sul telefono, era proprio pensato molto bene, in grado di dare comunque dei risultati come misure abbastanza soddisfacenti. Non so se quanti di voi l'hanno fatto e controllate poi, però diciamo che erano abbastanza buone.
Ma molti sul nostro Slack si sono lamentati che poi le taglie erano abbastanza
Poi chiaro che poi il prodotto finale
non era adeguato.
Adeguato. Comunque stiamo parlando di moda giapponese, che non sono sicuro che sia, magari fosse nata in Italia come sartoria, potrebbe essere stato qualcosa di diverso, ma magari non è vero. Però io ho letto qualcuno che si lamentava, Michele che non è qua oggi ha detto che qualcosa gli è arrivato di non perfetto, ma invece qualcos'altro gli è arrivato estremamente comodo. Ho visto anche dei nostri ascoltatori che dicevano io ho ordinato qualcosa, ne volevo riordinare altri, eppure quindi insomma evidentemente probabilmente era un business che in totale non riusciva a sostenersi completamente. È un peccato.
L'esperienza
perché...
personale al primo ordine fatto con noi, cioè i capi che sono arrivati erano assolutamente inadeguati.
Inadeguati
proprio rispetto alle misure, cioè, le misure erano giuste per quel che ho potuto controllare, però il risultato del capo ordinato era inadeguato proprio rispetto al modo in cui tu ti aspettavi che fosse sagomato su di te, e invece a me è arrivato un pantalone è veramente enormemente sbagliato.
Ma
quindi, se questo è un caso singolo,
no, io credo che ci sia una questione doppia. Una è che la taglia non esprime tante cose, esprime a seconda del tipo di
del
capo,
modello, diciamo, in
a seconda
cui
del tipo
tu,
di capo può esprimere quasi niente, e quindi quando tu vai in un negozio e provi 5 pantaloni, magari trovi 5 tutti della stessa taglia e sono tutti della taglia giusta, ma solo due modelli ti calzano bene, gli altri sono esagerati, e quindi questo probabilmente non sono riusciti ad approssimarlo. E poi può darsi che fossero anche disegni non di particolare elevata qualità e quindi che magari risulta, sarà un occhio poi particolarmente critico come può essere quello di un italiano, perché noi italiani siamo decisamente più critici e attenti riguardo alla roba che ci mettiamo addosso di un tedesco, un giapponese o cose del genere. Può darsi anche che per noi fosse più difficile
per noi, così come tutti gli europei, gli americani in generale. Quindi l'avventura di Zozo Suite finisce qui,
arriverà qualcos'altro,
e fortunatamente Zozo invece continua, quindi insomma è anche un buon modo di aver sperimentato, e questa è la cosa sicuramente molto
lo scimpanzé che va su Instagram, l'avete visto il video?
È impressionante, è
un automatismo clamoroso.
Oh, ragazzi, non è uno scimpanzé che scimmiotta un essere umano, no, che usa un telefono.
È un essere umano nascosto dentro uno scimpanzé. No, perché non può essere diversamente, perché è troppo bravo a guardare.
Non ti dico, questo non l'avesse visto, cioè non ti dice quanto è bravo lo scimpanzé, Max. Franz. Ti dice quanto sono bravi.
Non volevo dirla, perché sennò
ti dice quanto sono bravi oggi gli ingegneri a creare delle interfacce che sono intuitive.
Proviamo, cioè, che basta. A raccontarlo per quei due o tre che non l'hanno visto, così poi lasciamo il link.
Ah, certo.
Cioè, questo video di un minuto nel quale uno scimpanzé ha in mano un telefono, cioè uno smartphone con aperto Instagram.
Direi un iPhone con una custodia protettiva, semplicemente.
Esatto, un iPhone con Instagram, probabilmente già impostato su dei filtri per far vedere, fra l'altro, foto di scimpanzé. E questo qua, con una naturalezza che appunto se non gli vedi la pelliccia e la faccia evidentemente non umani, è quella di chiunque di noi che sta a esplorare il mondo di Instagram, scorre all'interno della foto, nella versione esplorazione, sì, quindi con tutti i tile, con tutte le anteprime, quando ne vede una che gli interessa clicca, se la guarda, a volte scorre giù, a volte la richiude, con una gestualità estremamente naturale, e sta lì e curiosa queste foto di altre scimpanzé che fanno cose, sono in posa in una maniera così umana.
Ti dice anche una cosa più che umana, ti dice una cosa in più: le menate che ci fanno, tu Francesco le leggerai probabilmente anche tu da sviluppatore, no? Che le interfacce guidate semplicemente dalle gesture e dagli swipe non vanno bene perché non sono discoverable, non sono scopribili. Mentre chiudere una pagina che hai aperto con uno swipe da sinistra verso destra non è scopribile, mentre una X in alto a sinistra è scopribile perché si vede e uno schiaccia. È una panzana micidiale. Lo scimpanzé a cui nessuno ha spiegato niente, perché nessuno è in grado di spiegare niente, la X in alto a sinistra non ha idea di che cosa sia, ma quando ha visto comparire un'immagine da sinistra verso destra, gli viene automatico rispingerla verso sinistra per farla scomparire. Per cui certo che con le gesture si possono creare delle cose che gli utenti non scoprono mai, però in realtà, se fatte bene, sono molto molto più naturali.
Devono essere gesture ovvie, gesture, sì, istintive, cioè certo, il fatto che, come dicevi tu, in questo caso la foto entra,
la vedi entrare
da sinistra
così,
verso destra,
certo, certo,
quindi tu la ributti da destra verso sinistra, la foto va via,
certo,
schiacci su una fotina piccola, ti ricompare la foto grande, e questo è l'interfaccia
compare
giusta.
Zuckerberg, gli sputi in faccia, cioè, è automatico.
Ecco, poveretto, mannaggia.
Comunque guardate, è un momento di reale umanità.
I'm sorry.
Mi mancava, scusate.
L'avevo già chiamato un paio di volte questa settimana, ma niente. merita veramente perdere questo minuto e osservare questo video.
Molto, molto, molto bello.
Sì.
Allora, gingilli del giorno, dai, gingilli dell'anniversario.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Così finisce sempre la puntata di Digitalia, i gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci di Digitalia selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura, ma lo sapete che ve lo dico a fare, dai, roba tech che abbia colpito
La curiosità ho stravolto l'esistenza delle voci Digitalia con qualsiasi sfumatura nel mezzo che è ben accetta. Vediamo un pochino, Giulio, vuoi cominciare tu?
Volentieri, allora il mio è un gingillibro questa sera, che in realtà è un libro celebrativo della storia di un personaggio che mi ha intrigato molto, la storia del fondatore di Walmart. È la biografia di Sam Walton ed è la biografia di un uomo che sotto diversi aspetti ha fatto una rivoluzione tecnologica, tecnica e commerciale ben prima di Amazon, e l'ha fatta con un'arguzia, devo dire, veramente sorprendente. Quindi è un libro celebrativo, se vogliamo, della sua vita, anche se lui è rimasto sempre un uomo molto umile, con tantissimi spunti sulla storia recente del commercio, in generale la storia americana, molto collegata con la storia recente anche di Amazon sotto molti aspetti. Sam Walton, l'autobiografia, lo trovate per l'appunto su Amazon in
questo
tutti
qui,
i formati.
Sam Walton Made in America, è questo qua?
A lui, Made in America.
Fantastico, grazie Giulio, sembra molto interessante. Franz.
Eccomi qua. Io ho un gingillo che sto trovando molto utile in questo periodo per il mio dispositivo Alexa. Si chiama My Media e risponde al mio amore di aver digitalizzato i miei compact disc. I dischi che mi sono scelto e comprato e ho amato nel corso degli anni, e essermi creato una libreria di musica mia, nel senso di quella che piace a me, e di musica anche mia che mi sono in parte fatto. Quindi cose che non trovo sempre sui vari Spotify, Apple Music e compagnia, e volevo avere modo di ascoltare col mio Alexa, al posto proprio di questi abbonamenti. My Media è un serverino che si installa su un computer Windows, Mac, Linux, Raspberry o Docker o qualsiasi altra cosa. Monitorizza delle cartelle, delle librerie iTunes, eccetera, e fondamentalmente si segna i titoli, le varie cose, e permette poi, grazie a una skill apposita disponibile anche in italiano per Alexa, di usarlo come provider musicale all'interno di questi dispositivi di assistente vocale. L'unica pecca al momento è che non l'hanno costruito, ovviamente Amazon gli ha ancora fatto fare, come provider musicale, ma come skill. Quindi bisogna dire: chiedi a MyMedia di riprodurre la sigla di Digitalia, e a quel punto te la fa partire. Peccato, ma magari migliorerà. Gratuito per i primi 7 giorni, poi a un prezzo che non ritengo estremamente alto, sono $5 all'anno per l'utilizzo con un media server singolo, $10 all'anno per un utilizzo con due media, insomma, e così via.
Carino, e beh, riempie un buco che c'è e che è importante, no, nei sistemi di streaming di oggi. La chiusura, sì, verso i file personali. C'hai,
esatto,
i tuoi vecchi MP3 della tua band che suonava, chiedi ad Alexa di riprodurli, ma Alexa non ha idea di che cosa siano.
Alexa ti fa pup pup.
Esattamente. Bello, interessante. Grazie Franz. Max, gingillo del decennale.
Eccoci qua. Dopo una lunga serie di gingilli, diciamo, volti a completare la biblioteca di Digitalia sul lato un po' più serioso, ho deciso questa sera per il decennale di cambiare completamente scena e di andare verso la mia grande passione per la fantascienza e cambiare media, suggerendo la visione ai nostri ascoltatori di una serie che qualche volta abbiamo, credo, già citato, che però mi ha veramente piacevolmente colpito nella sua seconda stagione, in particolare nel finale. Sto parlando di The Orville. The Orville è una serie di fantascienza che abbiamo già citato, che credo tra l'altro che a te non piaccia.
Non mi piace, poi tu mi hai dato, dato del Bortus e io me la sono legata lì.
ecco, scoperto il tutto. Bene, questo è un periodo in cui una tematica che torna sempre, che è quella dei viaggi nel tempo, no? Prima o poi nella fantascienza ci si casca su sta storia dei viaggi del tempo, e chi è andato a vedere, no, chi in questo momento il botto grande lo stanno facendo gli Avengers, no, con Endgame, il finale dopo Infinity Wars, dove anche lì, senza fare spoiler, c'è una tematica sui viaggi del tempo, ma nelle ultime due puntate della seconda stagione di The Orville, che è finita la settimana scorsa, la tematica dei viaggi nel tempo viene trattata in maniera particolarmente interessante e innovativa, e mi è piaciuta davvero tanto.
Max,
quindi raccomando di andarsela a vedere.
Mi sono fermato alla puntata 4 della prima stagione, quando è nato il figlio dei due, la figlia che poi è diventato figlio dei due, di Bortus, sì, e del marito di Bortus, e proprio mi sono cadute le braccia. Se tu mi prometti che migliora, io resisto, ma resisto, tengo duro 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 e cerco di andare avanti, però mi devi promettere che migliora.
te lo prometto.
Vabbè, mi fido,
te lo prometto.
Regalerò qualche altra mezz'ora della mia vita a De Orville. Vedremo e scopriremo. Grazie Max, grazie. Io sono senza fiato. Vediamo se riesco a darvi il gingillo. Voi sapete chi è Michael Leggett? Sicuramente non sapete chi è Michael Leggett, ma probabilmente utilizzate il suo prodotto tutti i giorni da tanti anni. È uno dei lead designer di Gmail. È uno dei principali sviluppatori dentro Google della piattaforma di email e della sua interfaccia utente. Leggett non lavora più a Google da tempo, si è rotto le scatole dell'interfaccia di Gmail, che è diventata via via sempre più incasinata, sempre più con più opzioni, ma dove non si trova mai quello che serve, e ha scritto e pubblicato un'estensione per Chrome che si chiama Simplify. Simplify semplicemente si installa su Chrome e tutte le volte che con il vostro Google Chrome accedete a Gmail, ve lo ripulisce, vi presenta la vostra email con un'interfaccia utente pulita, essenziale, senza troppi fronzoli. Insomma, l'ha fatta quello che ha, se non inventato, ma disegnato, progettato, programmato Gmail per una decina d'anni. Direi che almeno una prova gliela si può fare, un giretto di giostra. Lo trovate Simplify insieme a tutti gli altri gingilli del giorno in fondo alle note dell'episodio su digitalia.fm. E così siamo arrivati in fondo anche oggi. La puntata dell'anniversario avrebbe bisogno, no, di un pistolottone finale molto sentito, molto, no, una roba hollywoodiana, quasi una roba, no, neanche hollywoodiana.
Ma noi no.
Basta, schiacciamo il tasto stop. No, ciao ragazzi, stop. Ci sentiamo la settimana prossima. Facciamo così.
Sì.
Ma sì, perché poi alla fine lo sapete, no? Poi più di tanto diventiamo noiosi, ci parliamo adesso. Noi siamo contenti di essere qui, siamo contenti di quello che facciamo, siamo contenti che piaccia a voi, siamo contenti di avere un relativo successo, dipende un po' dal metro di misura, ma qualsiasi cosa, qualsiasi successo può sembrare ridicolo o strabiliante a seconda del punto di osservazione, a noi così va benissimo. Il fatto che sia diventato un lavoro e che voi questo lo riconosciate, per noi è un estremo motivo di soddisfazione. Per questo che cosa facciamo? Vi chiediamo di portare amici nuovi, le famose orecchiette alla, cos'era?
Cosa c'era? Alla gramigna.
Le famose orecchiette alla gramigna di Digitalia. E vediamo appuntamento la prossima settimana. Per ora dalle Miss Studio Liguria 1 di Sanremo è tutto. Un saluto da Franco Soleri.
Una buonanotte e un abbraccio da Massimo De Santo.
Un saluto anche da Roma da Giulio Cupini.
Lo chiuderò o no il mio saluto, ma sì, dai, vi faccio un saluto dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Vi salutiamo anche da parte del siciliano, che ci ha scritto qualcosa su Slack, il nostro Di Maio, poi andiamo a leggere. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.